Una buona giornata a tutte e tutti, questa per Scorner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperte. Sono Alessio Maccioni, oggi è lunedì 30 maggio 2022. Partiamo con due notizie che riguardano la questione israelo-palestinese. A Jenin i soldati israeliani sparavano sui giornalisti, inchiesta della CNN. È un articolo di Contropiano tratto da Pagine Esteri. Diversi spari risuonano in successione, fendendo attraverso una chiara azzurra mattina di primavera a Jenin, in Cisgiordania. Bam, 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 bam. Il cameraman che riprende la scena arretra di corsa per ripararsi dietro un basso muretto di cemento. Quindi un uomo urla in arabo: un ferito, Shirin, Shirin, oddio, Shirin, un'ambulanza. Quando il cineoperatore gira l'angolo si può vedere la giornalista di Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, riversa senza emozioni, la faccia volta al terreno, mentre un'altra reporter palestinese, Sata Anaisha, si accovaccia cercando rifugio dietro un tronco d'albero per ripararsi dai colpi. Anaisha raggiunge Shirin e prova a scuoterla mentre la sparatoria continua. Non ha risposta, entrambe le donne indossano il metti e le vesti protettive blu con la scritta press. Negli istanti che seguono un uomo con una maglietta bianca tenta diverse volte di spostare Abu Akleh, ma è ricacciato più volte indietro dai colpi di pistola. Alla fine, dopo diversi lunghi minuti, riesce a trascinare il suo corpo via dalla strada. Il video sconvolgente, filmato dal cameraman di Al Jazeera, Mai di Banura, immortala l'istante in cui Abu Akleh, una palestinese americana di 51 anni, è stata uccisa con un proiettile in testa intorno alle 6:30 del 11 maggio di mattina. Stava con un gruppo di altri giornalisti vicino all'entrata del campo profughi di Jenin, dove si erano radunati per documentare un raid israeliano. Mentre il filmato non mostra Abu Akleh mentre viene colpita, testimoni oculari hanno riferito alla CNN che credono che le forze armate israeliane nella stessa strada abbiano sparato deliberatamente contro i reporter in un attacco mirato. Tutti i giornalisti stavano indossando i giubbotti protettivi che li identificavano come appartenenti alla stampa. Stavamo di fronte a veicoli militari israeliani per circa 5-10 minuti prima di muoverci per assicurarci che ci avessero visti, e questa è un'abitudine di noi giornalisti. Ci muoviamo in gruppo e siamo di fronte a loro così che essi riconoscano che siamo della stampa e quindi iniziamo a muoverci, ha detto la CNN descrivendo il loro cauto approccio verso il convoglio dell'esercito israeliano prima che la sparatoria iniziasse. Quando Abu Akleh è stata colpita, Anaisha ha detto di essere rimasta sotto shock, non poteva capire cosa stesse accadendo. Dopo che Abu Akleh è caduta a terra, Anaisha ha pensato che potesse essere inciampata, ma quando ha guardato in basso verso la reporter che aveva idolatrato fin dall'infanzia, era chiaro che non stava respirando, il sangue colava sotto la sua testa formando una pozza. Non appena Shirin è caduta, non ho onestamente capito che lei ascoltava il suono dei proiettili, ma non capivo che stavano sparando contro di noi. Davvero, non stavo capendo per tutto il tempo. Io ho pensato che sparassero perché stessimo indietro, non ho pensato che stessero cercando di ucciderci. Il giorno dell'attacco, il portavoce dell'esercito israeliano, Ran Kochav, ha riferito alla radio dell'esercito che Abu Akleh aveva filmato e lavorato per un'impresa media in mezzo ai palestinesi armati. Erano armati di telecamera, se mi consentite di dirlo, questo quanto riportato dal The Times of Israel. L'esercito israeliano sostiene che non sia chiaro chi abbia sparato il colpo fatale. In un'inchiesta preliminare, l'esercito ha affermato che Abu Akleh potrebbe essere stata colpita dal fuoco palestinese indiscriminato ad un cecchino israeliano posizionato a circa 200 metri in uno scontro a fuoco con un palestinese armato. Le forze di difesa israeliane il 19 maggio hanno precisato che non è ancora deciso se ci sarà un'indagine penale riguardo la morte di Saeed Abu Akleh. Lunedì il leader del team legale dell'esercito israeliano, il generale maggiore Yifat Tomer Yerushalmi, ha detto in una conferenza stampa che sotto il controllo militare un'indagine penale non è avviata in automatico se la persona è stata uccisa nel mezzo di una zona attiva di combattimento, a meno che non ci sia un credibile immediato sospetto di dolo. Poi l'articolo prosegue, scusate un po', alcuni termini sono mal tradotti, ma il senso è molto chiaro, è una cronaca della morte della giornalista di Al Jazeera che è stata proprio giustiziata con un colpo alla testa e su cui ancora non si sa più nulla. Però insomma l'articolo riporta queste testimonianze che sono state rilasciate dalla CNN che raccontano di come i giornalisti siano stati fatti oggetto di colpi d'arma da fuoco. pare proprio da parte degli israeliani. Sempre in tema di Israele e Palestina, siamo su Pagine Esteri direttamente questa volta. Gerusalemme, la marcia delle bandiere della destra israeliana fa temere una nuova guerra. Articolo firma di Michele Giorgio. Scontri, arresti, aggressioni a Gerusalemme durante la marcia delle bandiere, una manifestazione nazionalistica durante la quale migliaia di israeliani attraversano la zona araba della città sfilando con bandiere dello Stato ebraico, scandendo slogan patriottici e anti-arabi per affermare il possesso di Gerusalemme in occasione dell'anniversario dell'occupazione dell'intera città nel 1967. Gli scontri potrebbero continuare per tutta la notte, si temono reazioni nella striscia di Gaza come nel 2021, quando Hamas e altre formazioni armate palestinesi hanno lanciato razzi verso Gerusalemme. Ai razzi Israele rispose con un'offensiva aerea su Gaza che causò 250 morti palestinesi, furono 12 i morti israeliani. Provocazione, risposta e strage. E speriamo che non vada a finire in questo modo, certamente, di questa diciamo continua sopraffazione nei confronti di un popolo. La NATO non se ne sta occupando, voi dite che battuta sciocca e banale, esatto, però è banalmente un'enorme ingiustizia e un enorme doppiopesismo. Cambiamo argomento per concludere l'edizione di questa giornata di Press Corner con un articolo. Se ci spostiamo in Europa, siamo sul Post. L'Ungheria si mette ancora in mezzo, fra lunedì e martedì si terrà un consiglio europeo straordinario per le sanzioni sul petrolio, ma il veto del governo ungherese è ancora lì. Fra lunedì 30 e martedì 31 maggio si terrà una riunione straordinaria del Consiglio europeo, l'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, il cui principale obiettivo sarà approvare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, proposto dalla Commissione europea quasi un mese fa. Lo stallo di questa settimana è stato dovuto all'Ungheria. Le nuove sanzioni prevedono un blocco quasi totale delle importazioni di petrolio dalla Russia, da cui l'Ungheria è quasi completamente dipendente per le proprie scorte di carburante. Il governo ungherese ha quindi messo di fatto il proprio veto all'intero pacchetto. Nell'Unione Europea le principali decisioni di politica estera richiedono l'unanimità degli Stati membri. In queste settimane i funzionari europei hanno provato a sbloccare i negoziati offrendo estese esenzioni e centinaia di milioni di euro all'Ungheria, finora senza successo. L'unità dimostrata finora dai paesi europei dopo l'invasione russa dell'Ucraina sta iniziando a sbriciolarsi, ha dichiarato domenica ai giornalisti il vice cancelliere tedesco Robert Habeck. Negli ultimi giorni però proprio la Germania è stata accusata di aver approfittato del veto dell'Ungheria per chiedere condizioni più favorevoli per sé. L'Ungheria riceve dalla Russia circa il 65% del petrolio che importa, contro una media europea di poco superiore al 25%. All'interno dell'Unione ci sono comunque altri paesi ancora più dipendenti dal petrolio russo, come Slovacchia, Finlandia, Lituania e Bulgaria. Nessuno di loro però ha posto un veto così netto come quello dell'Ungheria. L'articolo anche qui prosegue, un articolo interessante. Qual è il punto? Il punto è che ovviamente, come è abbastanza normale che sia, di fronte alla possibilità di un default energetico o di fronte alla evidente mancanza di convenienza per il proprio paese, no? Di procedere con le sanzioni, il governo di quel determinato paese si domanda: ma per quale motivo io devo impiccarmi con le mie stesse mani? Questo è il problema dell'Unione Europea. Questo è il problema dell'Unione Europea, che è un insieme di paesi legati da vincoli di interesse finanziario, senza alcun tipo di condivisione su visioni politiche nei confronti del mondo, né strategiche, e di conseguenza un pezzo dell'Unione Europea ha preferito seguire le indicazioni della NATO e quindi degli Stati Uniti, e qualche pezzettino ancora o spera magari di tirare fuori il massimo da parte della Russia quando tutto sarà finito, oppure quantomeno pensa ai propri interessi. È una fotografia perfetta di quello che non è l'Unione Europea, e questo insomma è da tenere in considerazione. Ricordiamoci la grande invece unità di intenti quando si trattava di spezzare le regni alla Grecia, no? Con l'austerity, e per poco non è toccato anche a noi. Grazie a tutti e a tutti per l'ascolto, seguite, ascoltate i podcast di Radio Città Aperta e naturalmente seguite, ascoltate anche la nostra diretta su radiocittaaperta.it.